La nostra maison è la maison che è stata la prima al mondo a fare uno champagne dolce, che poi era comunque un 21 grammi litro, che per quel tempo erano comunque pochissimo. Oggi magari sarebbe per qualcuno una roba abbastanza dolce, però quello è stato comunque un punto di svolta, e questa presentazione oggi sarà un po' storica sulla maison, sarà incentrata comunque, come leggete, sullo Chardonnay, perché da sempre l'uva Chardonnay è stata il centro della filosofia di Pommery. Io faccio un po' la parte storica su Pommery, Andrea parlerà un po' più del resto, lascio la parola a lui. È uno scambio, quindi alzate le mani, fate tutte le domande del caso, che sono più che gradite. Grazie intanto.
Allora, benvenuti a questa immersione nel mondo dello Chardonnay che faremo attraverso queste cuvée. Sapete che lo Chardonnay rappresenta minoritario nella Champagne. Meunier e Pinot Nero sono due terzi della Champagne, sono uva rossa, e questo è un relitto storico, è una conseguenza climatica. Oggi si parla tanto di clima, di cambiamento del clima, ma dovete sapere che nel 1600 ci fu una cosiddetta piccola glaciazione, ai tempi dell'Impero Romano era più o meno caldo come ora, se non anche di più. Dopodiché c'è stato un primi accenni verso la fine, appunto, del 500, e poi una vera e propria glaciazione che ha portato a un rimescolamento enorme delle specie botaniche in giro per l'Europa. Per quanto riguarda la zona dello Champagne, è una zona che è da sempre famosa per il vino, solo che questo è l'aspetto che i vigneron e le maison spesso portano avanti, ma non viene recepito, è la qualità e il gusto del vino della Champagne che viene preservato. L'attaccamento ai vitigni è un qualcosa che facciamo noi, che spesso facciamo quando iniziamo a degustare, il vitigno è la cosa che ci guida di più. In realtà poi quello di cui sono ossessionati i Champagne è proprio il gusto dello Champagne. E se il vero che oggi il clima sta cambiando, sta impazzendo, in realtà sta cambiando da 30 anni, 50 anni, mi ricordo il mio tema di maturità sulla conferenza di Rio, già c'era scritto tutto quello che succedeva oggi. Quindi in realtà il clima sta cambiando velocemente, e in Champagne sono relativamente tranquilli, perché sanno che fra 50 anni lo Champagne saprà ancora di Champagne. Però non è detto che sarà fatto con Chardonnay, Pinot Nero e con Meunier. Così come il fatto che oggi noi là dentro il 99% delle cuvée sia fatto da tre vitigni è un accidente storico climatico che riguarda questa generazione di bevitori. La generazione fra due o tre generazioni non parleremo più di Chardonnay, Pinot Nero e di Meunier. Questo è bene averlo presente, i vigneron lo sanno benissimo. E il fatto che lo champagne appunto sia composto per due terzi delle uve rosse deriva proprio da questo fatto. Il fatto che nel 1600 faceva più caldo e quindi i vini rossi maturavano, c'erano rosa e rossi molto famosi che arrivavano dalla Champagne, che erano i preferiti dell'allora re o imperatore del Sacro Romano Impero. Dopodiché da 1600 ci fu il problema, risolto brillantemente da Don P, non lo dico esteso perché potrebbe essere mescolato con un marchio di altro, la figura storica che assolutamente non si occupava di bollicine, come spero tutti sappiate, ma in realtà si occupava di taglio di due cose: il taglio di uve e vini provenienti da diverse zone della Champagne, e l'altro aspetto perfezionò la vinificazione in bianco. Cioè, quindi quel grande apporto del Dom allo Champagne è stato quello, cioè avere perfezionato il fatto di avere grandi vini bianchi da uve rosse, perché c'erano tutte uve rosse e all'epoca era impensabile. Oggi forse in 3-4 anni un vigneto si rimette in produzione, e all'epoca era una questione di generazioni, pensare di espiantare e mettere tutto bianco era folle, e quindi si trovò l'escamotage di usare le uve rosse per fare i vini bianchi, che all'epoca erano molto più adatti. I rossi non maturavano più, e quindi o si smette di fare rossi o ci si ricicla in bianchi. Quindi prima il passaggio in grandi vini bianchi e poi il passaggio in bollicine, che viene poi dopo col vetro, questo è una, dicevo, la classica cosa che trovate in tutto il materiale ufficiale, un po' stereotipato, però principalmente vero. Cioè, quando andiamo in un Chardonnay, in una cuvée, porta nota floreali, porta l'agrumato, cosiddetta finezza e eleganza, qualsiasi cosa intendiamo per finezza e eleganza. Ieri c'era una degustazione sulle terminologie, diciamo, i champagne che rientrano sotto il carattere vivo spesso hanno proprio questa caratteristica. Meunier, anche questo salva spesso la vendemmia, l'evoluzione più rapida, cioè matura più tardi, si vendemmia prima, rotondità, aromi fruttati, questo lo diciamo sempre, vino nero, corpo e potenza. Questa è la trilogia. Quindi cosa vuol dire? Che quando andiamo a prendere Chardonnay perdiamo anche gli altri aspetti? Ovviamente no, però dobbiamo tenerne conto. E nelle costruzioni delle cuvée che fa Pommery, questo è un aspetto sempre molto evidente. Prima di ricedere il microfono Alberto, due cose sullo Chardonnay. Proprio per questo motivo che è recentissimo il suo arrivo in Champagne, il suo utilizzo e anche il suo diventare l'uva più cara, io penso in questo momento, penso si arriverà fra 15 e 20 euro a chilo nei villaggi Grand Cru più preziosi, insomma prezzi folli, rispetto ha preso la predominanza rispetto agli altri uve bianche, matura un po' più tardi, però è spesso e volentieri questo che si vendemmia prima, in questo momento è un grande vantaggio. Quando in Champagne si parla di annata Chardonnay, bisogna sempre preoccuparsi, perché lo Chardonnay in qualche modo si salva. Anche il 2023, grande annata per lo Chardonnay, ohia, tocchiamoci, perché vuol dire che il resto è un po' un problema. Il problema è far maturare e far avere un bel equilibrio sulle altre uve. Comunque ecco, le origini in realtà sono tenebrose, nonostante qualche maison la faccia risalire ai crociati, qualche l'Oriente, tutta l'uva viene dall'Oriente, diciamo lo Chardonnay sì ci arriva, ma dai tempi di Mosè, insomma dai tempi della Georgia, non adesso. Quindi non è che ci sono tante, addirittura forse la prima volta nel 1541 viene citato questo Jogues de Rivière, potrebbe essere lui, e la Côte Blanche, che si chiamava Côte Blanche non Côte Blanc, esiste però già dal XVI secolo, quindi è probabile che fosse nel pool di quei vitigni lì. Del 1800 cominciano a diventare importanti e nel 1759 probabilmente questo Bourguignon Blanc dovrebbe essere la prima menzione dello Chardonnay. Quindi quella su cui siamo sicuri, ci potremmo mettere la mano sul fuoco, è questa del 1820. Allora si chiama Épinette Blanche. Poi successivamente anche in altre l'Abate Tarbé e altri testi, però è curioso che l'uva così famosa eccetera, e uno pensa allo champagne, gli anni eccetera, in realtà le menzioni sono recentissime, come Chardonnay, poi Pinot Chardonnay e ora Chardonnay, veramente recentissimo. Qual è il problema? Il problema ecco, è che la sua fioritura precoce lo rende molto esposto alle gelate, quindi il prezzo ultimamente ha avuto anche un rincaro proprio per questo. Le gelate, più gelate di prima con questo clima, fino a maggio, sappiate, in Champagne non siamo sicuri che possa venire le gelate, lo Chardonnay è delicatissimo e questo influenza tantissimo la qualità di un millesimo. Cosa apporta? Lo vedremo. Leggerezza, eleganza e longevità, ma costruendo bene l'assemblaggio del terroir è possibile mutuare nella cuvée anche tutti gli aspetti del Meunier e del Pinot Nero, o perlomeno quelli che vengono ritenuti aspetti importanti in un assemblaggio.
Bene, dovrebbe funzionare. Si sente o... Ok. Passiamo un po' alla parte storica, sarò velocissimo. L'azienda è praticamente fondata tecnicamente all'ingresso delle Crayères, si vede che l'azienda è del 1836, però nasce diciamo esternamente rispetto a quella che è la sede attuale, perché questo signor Grenot inizia a produrre champagne appunto nel 1836 in società con un certo Vilbert. All'ingresso della Crayères trovate questa placca. Praticamente successivamente è fondamentalmente il signor Pommery che si rivolge a questo Vilbert e praticamente ne rileva le quote e entra in società, tant'è vero che oggi voi quando trovate una cuvée di Pommery su tutti i nostri appannage, sul collarino c'è scritto Pommery Grenot. Spesso le persone mi chiedono ma cosa vuol dire questo Pommery Grenot? Deriva da lì perché nei 160 anni della Maison, quando sono state rifatte le etichette della gamma Panage di Royal, la famiglia attuale proprietaria ha scelto di riutilizzare il collarino di quei tempi, e dove l'azienda si chiamava appunto Pommery & Grenot. Quindi la prima sede è in Centrarens, molto presto questa sede diventa stretta per il tipo di lavoro che devono fare e quindi si inizia a cercare un nuovo luogo dove poter portare l'azienda, perché questo piccolo diciamo spazio in centro a Reims vicino alla cattedrale era già diventato molto stretto. il signor Pommery purtroppo nel 58 muore, e quindi nel mezzo di questo progetto lui non può portarla avanti, e qui ci si trova di fronte a uno di quei fenomeni, insomma, che poi si ripete in Champagne anche in altre maison, quando la vedova dell'imprenditore prende le redini dell'azienda. E fondamentalmente noi oggi siamo qua a parlare di Pommery, chiaramente per quello che era successo precedentemente, ma fondamentalmente per l'opera di questa signora, che è stata colei che fondamentalmente ha creato Pommery nel mondo. Quindi ora qui leggete le varie, diciamo, i vari passi principali. Si dota comunque di un team di persone capaci, ed è la prima, diciamo, maison che riesce a leggere il fatto che oltre Manica c'erano gusti diversi, e lì ci porta poi all'apertura del mercato inglese e via dicendo. Parlando anche con la proprietà attuale, ti raccontano praticamente che Madame Pommery è stata fondamentalmente la prima persona ad avere un responsabile commerciale, cioè la mia figura oggi in Italia, lei si dotò per la prima volta di un responsabile commerciale. Si era resa conto che doveva delegare, creare un team di persone, qualcuno che si occupasse della vendemmia, dei vigneti, della parte produttiva, una persona che si occupasse della vendita e che viaggiasse il mondo per produrre e per proporre i propri champagne. E quindi, diciamo, qui vedete appunto le persone che sono entrate in contatto con lei, e questa parte, diciamo, di innovazione dal punto di vista appunto organizzativo e aziendale. Io vi ripasso la parola ad Andrea. Solo una nota che mi sono dimenticato di dirmi prima: gli ultimi due vini usciranno invertiti, perché facciamo assaggiare prima la cuvée più giovane, che è uscita da poco, la Louise, e poi arriverà la 2005. Andrea, a te la parola. Sì.
Allora, stiamo procedendo al servizio con le Magnum, e quindi la particolarità di questo Apanage Blanc de Blanc è uno dei simboli della rinascita di Pommery, che voi siete tutti piuttosto giovani, ma più o meno negli anni 70 e gli anni 80 era lo champagne più venduto in Italia, era lo champagne di riferimento. Io ricordo 50 anni di matrimonio di mio nonno, la 6 litri era di Pommery, e non è che c'erano alternative, ma comunque Pommery era il contenuto di riferimento. La vicissitudine poi aziendali sono state variegate, ma quello che si sta assistendo negli ultimi anni è un consolidamento molto forte dello stile, della precisione delle cuvée, e la Panache Blanc de Blanc secondo me è una delle più identitarie da questo punto di vista, soprattutto è quella che rafforza il legame con lo Chardonnay. In particolare non c'è sull'etichetta, perché farebbe un po' di confusione, ma bisognerebbe chiamarlo Blanc de Blanc della Montagne de Reims. Questo è l'aspetto forse più particolare. Quando andate a assaggiare lo Chardonnay spesso si fa riferimento alla Côte de Blanc, a Vis, Cramand, Chouy, insomma i vari territori, raramente abbiamo presente di cosa c'è lo Chardonnay sulla montagna. Quindi sono territori diversi, dove sì c'è il gesso, ma non c'è solo il gesso, c'è anche l'argillo, le ghiaie, c'è del calcare, e il clima è fondamentalmente diverso, l'esposizione è diversa. Quindi occhio a identificare lo Chardonnay solo come quello della Côte de Blanc. Di cuvée assemblaggi così complessi fatti solo a Montagne de Reims non ce ne sono tanti. Ci sono ovviamente vigneron che fanno anche Chardonnay in purezza, e spesso sono prodotti decisamente sorprendenti.
Solo un inciso dal punto di vista, diciamo, produttivo nostro. Oggi assaggiate Blanc de Blanc Apanage in versione Magnum, che praticamente abbiamo presentato quest'anno, perché i Magnum non esistevano. Quest'anno siamo usciti con i Magnum e con i Jeroboam di questo vino, però Pommery faceva già un Blanc de Blanc negli anni 50-60, e qui vedete alcune foto. Poi c'è stato un ulteriore Blanc de Blanc che si chiamava appunto Summertime, che faceva parte di una gamma che si chiamava Seasonal, e poi nel 2017 passiamo all'attuale Apanage Blanc de Blanc. Quindi il Seasonal è stato delistato ed è uscito questo nuovo Blanc de Blanc.
Allora, mentre lo state degustandovi, questa, dicevo, è una delle prime prove di Clément Pierrot come come chef de cave, precedentemente Pierlot era responsabile delle vigne, quindi sa benissimo, e i migliori vigneti, quando ci sono tutti i vari passaggi di proprietà, non è vero che Pommery ha perso tutti i vigneti, in realtà quelli più significativi, Grand Cru, quelli per Cuvée Louise e tanti altri li ha mantenuti, chiaramente per fare il milione di bottiglie no, ma per fare i prodotti simbolo sono stati mantenuti. Dicevamo quindi Montagne Rams, quindi Trépaille, Villers-Marmery, Verzenay, Verzy e Sillery, che sono quelli che nuovamente associamo al Pinot Nero, quindi sono la molto particolari che vengano da questi territori. Più c'è un goccio di Clos Pompadour, questo non so se avete mai visto, questo vigneto bellissimo cittadino, uno dei pochissimi che ha, chiaramente immaginatevelo in mezzo alla città, un Clos, quindi maturità, la ricchezza, ce n'è proprio simbolicamente qui dentro, però importante per come Trait d'Union con altri prodotti. Quindi, e poi c'è una piccola collina appena fuori da Rams, quindi diciamo in questo sono andati e solo Pierlot poteva farlo, no? Che conosceva benissimo, dice no, se devo fare un Blanc de Blanc lo vado a fare con questi caratteri. Il 48 mesi sui lieviti, si parte dal 2018 come annata di partenza, rispetto ad altri vini di Pommery che hanno spesso tanta cuvée de réserve dal 30-40%, qui ce n'è solo il 20%, quindi per dare il senso anche del passaggio dell'annata, dosaggio 8 grammi litro che all'epoca sarebbe stato rivoluzionario, oggi viene percepito quasi come eccessivo, come grasso eccetera, ma quello che vuol fare Pierlot con questa cuvée è mantenere, come abbiamo visto, la freschezza, la floralità, la leggerezza e in bocca colpire con la struttura. Quindi per tenere insieme questi aspetti, ovviamente lo Chardonnay, soprattutto da giovane, ha bisogno dello zucchero anche per spingere sull'aromaticità. E ecco, il naso, sentite questa nota quasi erbacea, quasi verde, mentolata, ricorda l'aloe, ricorda... L'aspetto gessoso c'è, è presente, ma non è la prima cosa che lo manca. C'è questa nota verdastra particolare che ci colpisce, che lì per lì lo allontana dal classico Chardonnay, che non lo so, ognuno di noi probabilmente ha un'immagine dello Blanc de Blanc diversa, ma spesso e volentieri il tiglio, il gelsomino, l'arancio, questi sono riconoscimenti che spesso ci associamo. Ecco, qui in primo naso non c'è niente di tutto questo, quindi l'idea della montagna, dell'esposizione va proprio in quella direzione. Quindi note balsamiche, semmai c'è l'oro, c'è il mirto, sono veramente molto bella la costruzione aromatica di questo, anche a livello di come colpisce il naso. Un'altra cosa che ieri Orban ci ha fatto vedere è che, fateci caso, quando hanno usato lo champagne ci sono alcuni aromi che veramente vi stuzzicano e vi pizzicano in maniera viva, altri invece che sono come quasi adesivi sulla sfioccatura nervosa che avete nel naso, sui recettori sensoriali, è come se si attaccassero un po' ai vostri recettori, da una sensazione un po' adesiva, un po' quasi di colla aromatica. Questo vino c'ha anche quell'aspetto di collante aromatico che viene dai cru della montagna e non tanto quelli della Côte Blanc. Andiamo a assaggiarlo, sicuramente l'ingresso è soffice, ricco, arioso, soave, però sentite anche quanto è punteggiato, quanto è intenso, quanto è profondo sulla bocca, quindi un Blanc de Blanc che sicuramente non tradisce il suo fatto esserlo al naso, invece in bocca rilancia sull'aspetto gastronomico, quindi in questo senso il fatto, ritornando alla discussione sul Brut, no? Il Brut a cosa ha servito all'epoca? Per trasformarlo in un vino da pasto e non solo da celebrazione, anche se ci è voluto quasi 200 anni, 150 anni per veramente vedere la gente pasteggiare a champagne anche in certi paesi, sicuramente questo gusto, questa decisione in bocca è fondamentale per renderlo gastronomico.
Si è scaricato. Bene.
Tienilo molto vicino perché...
Si sente? Allora, la tecnologia oggi non è la nostra parte. Allora, torniamo velocemente alla parte storica. Quindi la signora Branchet si sposta la signora Pommery si sposta su una collina che si chiama Wood San Nicase. Sotto questa collina, dalla quale si vede la cattedrale di Reims, ci sono vecchie craiere. Si sente? Ci sono vecchie craiere scavate più di 2000 anni fa. nell'epoca in cui si cavava la roccia per costruire le strade a Reims e la vecchia città di Reims, che poi è andata completamente distrutta. E quindi sotto questa collina ci sono oggi circa 18 km di gallerie. La cantina di Pommery oggi è un sito dell'UNESCO, difeso dall'UNESCO dal 2012. Quando si fa la visita in cantina non vi fanno fare 18 km, ma se ne vede circa un chilometro soltanto. Però praticamente queste crayer vengono collegate chiamando, diciamo, persone che lavoravano nelle miniere in Belgio. Stiamo parlando dal 58 al 60, e praticamente viene tutto livellato a meno 30, e a meno 30 si metteranno ad affinare le bottiglie. Questo è un grande lavoro che Madame Pommery, diciamo, crea. E poi, vedendo questa foto dall'esterno, avendo intuito appunto quello che vi accennavo prima del mercato oltremanica della Gran Bretagna, crea e ricrea a Reims quello che sono le sembianze di un castello scozzese, fondamentalmente, perché anche lì lei è stata precorritrice dei tempi per il discorso dell'enoturismo. È stata fondamentalmente la prima persona che ha fatto enoturismo. Aveva capito che quando ospitava il cliente importante che arrivava da Oltremanica, poteva fargli ritrovare questa atmosfera. Tornando alla questione storica dei dosaggi, questo vi fa vedere cosa voleva dire Champagne qualche anno fa. Stiamo parlando appunto di un estratto da un libro, un documento storico, dove si parla di dosaggi che oggi farebbero rabbrividire, e addirittura, come si vede, in Russia si viaggiava dai 275 per 130 grammi litro. Un passito in pantelleria quant'è?
180,
cioè stiamo parlando di una roba non dolce, una roba incredibile. E quindi si arriva qua, no? Quello che ha appena detto Andrea, la voglia di accostare lo champagne, il vino effervescente, alla tavola. E quindi inizia un lavoro lunghissimo, perché non è che Madame Pommery con il suo team ha creato il primo brut della storia con un battito, con uno schiocco di dito, perché ci è voluto un po' di tempo. Quindi questa fondamentalmente è la richiesta che arriva dalla Francia: gli chiedono di fare un vino più secco possibile, ma allo stesso tempo morbido, amabile. Curatene innanzitutto la finezza. Cosa serviva lo zucchero a quel tempo? Serviva a coprire sicuramente delle acidità spiccatissime, ma anche qualche difettuccio di vinificazione, perché a quel tempo la vinificazione non c'era la conoscenza che abbiamo oggi, no? Allora, questo passo cosa comportava fondamentalmente? Questa è una cosa che mi ha raccontato Thierry Lascaux, che è lo chef de cave, il nono chef de cave, che adesso è andato in pensione, quindi colui che era prima di Clément Pierlot, che è l'attuale. Praticamente mi ha parlato di circa 14 anni di lavoro, ossia, e questi 14 anni di lavoro per arrivare a questo primo brut del 1874 si è incentrato fondamentalmente su tre cose. La prima cosa, calare le rese in pianta, perché la pianta non riusciva a portare a maturazione perfetta le uve, quindi per poter vendemmiare più avanti, avere meno acidità e l'uva sana, bisognava tagliare grappoli. E potete immaginare, a quel tempo, quando l'uva era a sostentamento, chiedere a qualcuno di tagliare grappoli era come bestemmiare. L'altra roba dove lei intervenne fu la vicinanza della pressatura all'uva e di cercare di acquistare le uve non più in mosti dagli agricoltori, perché voleva controllare la vinificazione. E la terza cosa, che l'ho già accennata nel punto primo, era quello che lei si è presa il rischio di lasciare mediamente 2 settimane in più l'uva fuori, alle intemperie. E quindi tutti dicevano a quel tempo, tra l'altro in un mondo prettamente di uomini, che lei sarebbe andata in rovina, perché questo era un rischio enorme. Nel 1874 esce la prima cuvée brut della storia, e questo vino che vi stanno versando è praticamente la cuvée che noi stiamo presentando in anteprima, questo Modena Champagne Spirit, che celebra questa cosa. Noi ne avremmo meno di 1000 bottiglie importate in Italia, un prodotto molto raro. Però è una celebrazione dello Chardonnay, perché è un Blanc de Blanc, ed è la celebrazione del primo brut della storia. Poi lo lascio descrivere all'Andrea.
Sì, dobbiamo già servito perché ha bisogno un po' di tempo per esprimere, soprattutto di prendere un po' di gradi di temperatura. Insomma, è avuto freddo, non gli facciamo un grande servizio, pur avendo un grandissimo equilibrio. E vediamo perché ha questo equilibrio, vediamo perché, insomma, uno champagne direi anche interessante andare a analizzarlo per come viene proprio, per come viene costruito. Insomma, non è sempre quando le maison tira fuori queste cuve nuove, no? Si ha sempre un po' di paura, dice, ma questa dove ce l'aveva, no? Come è venuta fuori? Di sicuro si anticipano i tempi, ma di sicuro c'è anche un lavoro e una conoscenza dei vigneti pazzesca. Allora, vedete che questi sono tutti villaggi dove Madame Pommery aveva dei vigneti o che aveva dei vigneti, comprava volentieri le uve, quindi è un modo anche per ripercorrere quali erano i suoi preferiti. Però se li andiamo a mettere insieme, andiamo a vedere il carattere geologico, non solo espositivo e climatico, delle varie parcelle, vediamo che è un mosaico che praticamente raduna tutta la Champagne. Al di là della Côte Blanc, poi ci torniamo, per esempio Grande Valle della Marne, Dizy è un cru che spesso associamo all'uva rossa, ma in realtà Dizy è abbastanza classico champenoise, nel senso che sono un terzo come suddivisione. È una zona dove non c'è quasi cre, cioè non c'è gesso, c'è tanta argilla, la materia bella ricca, vinosa, sono vini soprattutto quanto riguarda lo Chardonnay molto solari e molto saporiti, ma non certo fini, eleganti, fragranti, gessosi. Ecco, quello sicuramente è una componente abbastanza corposa della nostra cuvée. Per quanto riguarda, ecco, la Côte Blanc, lì i villaggi spesso si dice tutto il contrario di tutti di questi territori, soprattutto per esempio, non so, Chouy è uno dei più grandi, insomma, 500 ettari, non è che si può dire di cosa sanno precisamente i vini di Chouy, però è un territorio detto di transizione. Comunque lo Chardonnay è tantissimo delle cuvée di prestigio, deriva da Chouy, se non altro per appunto la grande quantità. Di sicuro anche qui solarità, eleganza, se ci sono tocchi esotici e carnosi abbastanza maturi, probabilmente nel bicchiere che state sentendo derivano da qui, oltre che Trépaille sulla montagna, ma sicuramente Chouy da note di nocciola, qualche i cru migliori, i vigneti migliori. In Champagne i vignerò non parlano mai di Chouy in generale, vanno sempre a quantomeno a suddividere in 3-4 zone. Qui c'è carattere della nocciola, un carattere che ricorda un po' il vecchio stile dei vini di Mersol, quindi sicuramente una zona interessante come base della cuvée. Poi ci sono i due villaggi che si duellano come miglior cru rappresentativo della Champagne, Cramant e Avize ovviamente. Cramant che ha questo anfiteatro esposto a est, mineralità, leggerezza, una grande cremosità. Rispetto a Avize forse sono un po' più austeri quelli di Cramant. È uno da dove, ecco, se uno deve fare uno Champagne senza assemblaggio di Chardonnay, o lo fa di Cramant o lo fa di Avize. Se vuole un pochino più di equilibrio e maturità magari va su Avize, se vuole un pochino più di leggerezza va su Cramant, però è questione di gusti. In realtà Cramant comunque in generale è più leggero di Avize probabilmente ha una maggior lunghezza. Avize, la particolarità, sapete, il terreno belemnitico, questa epoca geologica con queste conchiglie particolari che c'è solo lì, cioè non solo gesso ma anche questo strato geologico che riporta Avize a essere un po' particolare, sicuramente grande equilibrato, la nota di arancio spesso presente, grande floreale. E infine Auger, che invece raramente si fanno vini solo da Auger perché sono molto densi, molto maturi, è una zona molto calda, e quindi ecco che arrivano queste note. Io vi sto leggendo i territori e mettete pure il naso nel bicchiere e cerchiamo di vedere se ci si sentono. Chiaramente quando uno ve li dice uno ce li sente per forza, per suggestione, però in realtà è una cuvée che avete sentito da quando è stata versata, ora sta evolvendo, no? All'inizio magari sembrava più gessosa, più Avize e Cramant, adesso siamo in una fase un po' Auger e forse quasi Trépaille, appunto per passare alla Montagne de Reims. Trépaille, ecco qui i vini hanno spesso una nota molto matura, torrefazione, hanno una nota di pietra calda e anche qui il tocco esotico, sicuramente la nota la pesca di Volpedo, molto, molto dolce, molto zuccherina, sensazioni, se c'è un floreale c'è la ginestra, c'è la rosa tea, la rosa, note, la confettura quasi d'arancio, l'agrume. Altre zone, Villers-Marmery, che è una delle più grandi, del quasi 98% di Chardonnay, quasi tutto lo Chardonnay della montagna viene da questo villaggio. Qui c'è anche un po' di ghiaia, la crea abbastanza profondo, ma c'è anche la ghiaia. Qui ci sono le note fumé, le note affumicate vengono fuori da questo, quindi anche qui in effetti adesso sarà suggestione, ma un po' di nota affumicata, un po' di nota di curry, zafferano, c'è un'idea quasi vulcanica ci può affiorare da questo bicchiere. Com'è? No, una nota un po' fumé ci si può sentire, secondo me. Poi no, in realtà dovrebbe essere disponibile a tutto. Io semplicemente posso metterci la parola sopra, però poi ricordatevi la percezione sensoriale personale dal bicchiere, la posizione, il caldo, la predisposizione. Può benissimo non sentirci, anche perché stiamo parlando di un sedicesimo dell'assemblaggio, quindi non è per forza obbligatorio. Ecco, poi Verzì, anche lì normalmente lo associamo sempre al Pinot Nero, qui c'è una bella freschezza, grande verticalità, qui c'è calcare, la componente calcarea, e poi infine ecco il Reims, il Clos Pompadour, questo che ci viene messo anche qua dentro, e sicuramente ecco Verzenè, poi che sono quelli più vinosi, quelli ricordano più la Borgogna per quanto riguarda il Pinot Nero, per quanto riguarda lo Chardonnay anche lì. Il in bocca sentite un vino effettivamente un assemblaggio ricco, complesso, molto profondo. Qui il dosaggio è 5 grammi litro, che è il dosaggio classico fra quelli bassi, dove esalti il frutto, esalti la sensazione, la verticalità, ma anche la larghezza di aromi. Secondo me in bocca effettivamente c'ha una sensazione umami che va tanto sul frutto, tanto sull'esotico, ma in cui affiora anche le note gessose, le note della Côte Blanc riemergono. E sicuramente uno champagne, dicevamo la base è la 16, che sapete era nata molto complicata in Champagne, e dove si è salvato quasi solo lo Chardonnay. Quindi ecco, direi che la costruzione di questo champagne in quell'anno lì è stato una grande sfida, ma secondo me è un vino decisamente affascinante e particolare, e ci serve tantissimo proprio per riassumere tutto quello che è lo Chardonnay. Fra l'altro, con un po' di scaldamento in bocca ci sono anche sensazioni di fragola, la susina, quasi la prugna, quasi sensazione di frutta di bosco, no? Questo perché non leghiamoci all'uva bianca, ma leghiamoci anche ai vari territori, quindi l'espressione dello Chardonnay può anche andare verso frutti rossi, non leghiamoci a preconcetti, soprattutto se lo hanno usate senza guardarlo, le sensazioni che ricordano magari anche la liquirizia, ricordano, vengono fuori dal fondo di questo bicchiere e sono decisamente, decisamente affascinanti.
Riprovo a usare questo. Se avete domande dite, velocissimamente facciamo vedere insomma qualche foto storica. Questa è la cantina, c'è l'ultima bottiglia di questa cuvée del 1874, non penso ci sia rimasto niente dentro, è lì che giace nelle nostre crayère. Queste sono foto che fanno vedere appunto la cantina oggi, con questi famosi 116 gradini, ma tenete presente che queste crayère sono state durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale è passata molto veloce da Reims. Mentre con la prima, diciamo, il fronte è rimasto molto fermo su quella zona. La cantina tra l'altro è andata quasi tutta distrutta, è stata poi ricostruita fedelmente dopo la Prima Guerra Mondiale. Però è stato bellissimo vedere, se andate a visitare la maison lo vedete, praticamente durante la Prima Guerra Mondiale si viveva nelle crayère, c'era una crayère dedicata alla scuola per i figli, e praticamente queste persone che si rifugiavano vivevano diciamo all'interno delle crayère per salvarsi appunto dalla guerra che avveniva in superficie. Questa è praticamente la foto che ci introduce alla parte dedicata a Cuvée-Louise. Cuvée-Louise nasce come prima vendemmia col 1979, quando l'ultimo appartenente alla famiglia de Polignac, che era praticamente l'ultimo discendente diretto dei Pommery, perché questi Polignac, principi di origine del sud della Francia, si sono imparentati con i Pommery. Lui, prima di uscire di perdere il controllo dell'azienda, perché lui poi rimane come diciamo consulente supervisore fino alla metà degli anni 90, crea Cuvée-Louise con la prima vendemmia la 79, che poi praticamente era un assemblaggio di Chardonnay Pinot Nero, ma praticamente non è mai uscita sul mercato la 79. Fondamentalmente la prima Cuvée-Louise, la 1980, uscita nel 86. Questo è il vigneto attuale di Cuvée-Louise, è una delle foto delle parcelle attuali di Cuvée-Louise. Oggi Louise all'interno della produzione di Pommery si sente o si è spento? Si è spento. Eccoci. Oggi è il vino prodotto esclusivamente con uva di proprietà, quindi c'è il controllo totale della filiera da parte della nostra maison. Le particolarità che vi posso dire poi di Luise è chiaramente che è esclusivamente a scelta dello chef de cave quando produrre come Luise. Decide lui e nessuno sa quante annate ci sono in cantina. Noi oggi presentiamo la 2006, la 2005 è uscita l'anno scorso, non c'è data sapere quando uscirà la 2008, perché abbiamo abbastanza intuito che la 2007 non è stata fatta, ma non è che ce l'abbiano detto espressamente. Quindi in vendemmia si entra nei vigneti con più vendemmiatori, perché ci deve essere fatta una selezione più accurata rispetto alle altre vigne. E poi un'altra particolarità di Cuvée Louise è il fatto che viene fatta con i primi 1800 chili di mosto, quindi stiamo parlando di un corps de cuvée, ossia solo la primissima parte della picciatura. Clément è l'attuale chef de cave, è in cantina da diverso tempo, lavora nel gruppo dal 2004, è agronomo, enologo, entra come responsabile dei vigneti e a ottobre 2017 è diventato il decimo chef de cave di Pomerino. L'anno scorso Cuvée Louise si presenta con questa nuova veste. Fondamentalmente questa slide serve a decrittare perché abbiamo fatto questo, diciamo, ornamento sulla bottiglia. Fondamentalmente è stata un'idea di un'azienda di grafica che ci segue, che ha praticamente reinterpretato questa foto dei vigneti. Quindi poi tre colori declinano i tre villaggi col quale viene fatta e la stilizzazione ha portato alla stilizzazione della bottiglia in questo modo. È una lavorazione completamente a freddo, perché tenete presente che le bottiglie che stiamo assaggiando, la 2005 e la 2006, sono state messe in cantina nel 2006 e nel 2007 e non sono colorate. Viene poi fatta una lavorazione al buio totalmente a freddo per, diciamo, verniciare, tra virgolette, passatemi il termine, la bottiglia in questo modo. Lascio la parola a Andrea, che ci presenta la 2006.
Non va. Ecco la 2006, l'avete nel bicchiere, la prima è la
2006.
Ah, invertite, no? Prima sì. 2006 poi sì, la sì. Ok, allora 2006 è allora di tutto i colori avete visto, qui c'è rispetto, ovviamente rispetto a prima c'è la presenza, direi, anche se lo Chardonnay è maggioritario, il Pinot Nero è quello di AI, che è uno dei, quantomeno come fama, poi si può discutere che magari ci sono altri villaggi più caratteristici, particolari, i vostri favoriti, eccetera, ma AI, quando si parla di Pinot Nero, è uno dei villaggi più importanti. Anche qui c'erano proprio le vigneti scelti per... Da Polignac per questa cuvée, e quelli sono stati mantenuti proprio di proprietà di Pomerin durante tutte le varie vicissitudini. L'annata 2006 è una delle annate migliori in Champagne di quelle medio recenti, soprattutto perché c'era sia quantità che qualità, diciamo, quindi perfetta per quanto riguarda il vigneron o chiunque produca vino. Un'annata dai bei contrasti, un'annata calda ma non esageratamente calda, se pensiamo poi adesso, insomma, un'annata fredda se ci concentriamo su questa, e quindi qualche problema di muffa, ma in realtà non così, li avremo più nella 2005. La 2006 invece è un'annata squillante, diretta, immediata, con una bella sensazione sempre di profondità. Sono vini usciti, come Louise è una delle ultime a uscire sul mercato. Se andate in giro e assaggiate Cuvée de Prestige anche nella sala di là, già sono fuori 12, 13, 14, insomma è veramente difficile vedere che escano così anche. E quindi che escano così sul tempo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che fa parte l'idea di Cuvée Louise questo gusto, l'evoluzione, no? le note biscottate, le note speziate, tutto quello che è il côté terziario e di evoluzione di questo vino. A livello di sensazioni aromatiche, cioè già dal colore, che comunque per essere tutti questi anni sui lieviti e in bottiglia è comunque un colore decisamente giovanile, c'è ancora qualche riflesso verdolino di una gioventù veramente impressionante. E a livello aromatico l'impronta del Pinot Nero si sente molto, le sensazioni rosse, qui si può sentire anche la ciliegia, l'amarena, le note che vengono al naso insieme a quelle floreali, e un gelsomino, quasi un tocco di crisantemo, questa maturità un po' sfiorita, ma sempre decisamente interessante, note di toffì, di orzo, di caramella d'orzo, un tocco di caramello, ci sono queste note che vanno a comporre un mosaico molto interessante. Qui lo Chardonnay ovviamente si manifesta come canditi, come pan de pis, come zenzero. C'è una nota, quando c'è tutto questo anche tempo sui lieviti, spesso vengono note che ricordano l'ostrica, lo iodato, sensazioni marine. Questo effettivamente è un vino che fa un grande uso, direi che l'aspetto rosso e l'aspetto bianco si equivalgono tantissimo, proprio perché hai è talmente forte che riesce a prendere il 15%, dall'altro lato Cramano e Avise gli danno questo spessore sapido, gessoso e minerale. Ecco, non, il minerale non mi piace usarlo come descrittore al naso, ma ovviamente in questi casi, soprattutto quando c'è poi tanto tempo sui lieviti, quella, diciamo, quella sensazione umami che poi sentiamo molto in bocca, però comincia già a avvertirsi anche al naso. Ecco, andiamo a assaggiarlo, ovviamente bellissima la cremosità, la ricchezza, il peso specifico che anche ha in bocca questo vino, al di là del dosaggio è come l'altro, però sentite come qui siamo più sulla morbidezza, è ovvio che tutti questi anni in più, 10 anni in più rispetto al vino precedente, l'hanno ammorbidito, ma la traccia, la sottotraccia minerale, salina, di freschezza è ancora lì presente, cioè questo è un vino che rilancia ancora tantissimo, ovviamente le note di evoluzione si sentono anche in bocca, ma paradossalmente la bocca è più fresca del naso. Il naso ce l'aveva fatto pensare forse uno champagne un po' più seduto, in realtà la bocca non lo è per niente. La bocca rilancia in continuazione, c'è anche una sensazione quasi masticatoria bellissima, proprio una pesca croccante, la Mirabelle, le note veramente che lo accompagnano, il corpo, la struttura, i rimandi sono veramente belli, l'aromaticità, il balsamico. Questo è un vino che decisamente può essere servito anche in aperitivo senz'altro, ma ovviamente anche qui il livello gastronomico, la complessità dei piatti che andiamo a abbinarli, e si può andare anche a usare foie gras, si può andare a usare anche elementi alla persistenza molto alta, in questo vino troveranno sicuramente una grandissima, grandissima corrispondenza. Quindi ecco, lo stile Pommery, un nome che si chiama Cuvée Louise, deve per forza incarnare quindi quello che abbiamo visto, no? Se andiamo a leggere anche quello che scrive la Maison, l'aspetto di eleganza, freschezza deve essere presente, ma ovviamente sulla Cuvée Louise la forza e anche l'orgoglio della Maison deve venire fuori, quindi ecco l'aspetto di struttura che avvertiamo. E nell'altro bicchiere avete già la,
eccola qua,
la 5, che è uscita dopo la 5, giusto?
No, uscita l'anno scorso.
Abbiamo
fatto la sboccatura più recente prima e la sboccatura dell'anno scorso poi.
E allora, 2005, ecco, come vendemmia è stata un pochino più complicata della 2006, sicuramente meno produttiva, qualche problema in più per quanto riguarda le muffe, soprattutto tanta preoccupazione per luglio e agosto, che sono stati abbastanza caldi. In generale 2005 in Francia è un'annata straordinaria, sia a Bordeaux che in Borgogna e tante altre zone. In Champagne bisogna vedere, però la maggior parte delle grandi maison ha fatto uscire la Cuvée de Prestige. Questo non è un controsenso, perché è chiaro che le annate, comunque la selezione si riesce sempre a farla, quindi spesso escono le Cuvée de Prestige e non i millesimati. La 2005 un'annata che a me piace molto, perché però porta nella Champagne qualcosa che non a tutti piace, cioè il lato tropicale, ricco, esotico. Qualcuno l'ha definita un'annata a metà fra un giardino all'inglese e una serra tropicale. Questo è un aspetto che si trova in tanti 2005 e secondo me questo non fa eccezione, perché la potenza della nota esotica, no? Questo ananas grigliato, la papaya, il mango, vengono fuori tantissimo. Questo sicuramente è lo Chardonnay che in questa annata ha tirato fuori molti di questi riconoscimenti, ma ovviamente anche il Pinot Nero. Il Pinot Nero ha tirato fuori non solo mirtillo, ribes rosso, ribes nero, questa bella nota di frutti di bosco, ma anche note, qui c'è la bella nota pepata, una nota proprio che ti stuzzica il naso, si fa quasi starnutire dall'intensità, la nota, la verbena, il sandalo, il vetiver, queste note scure, balsamiche, speziate, che lo accompagnano tantissimo. Guardate bene che si sente che è la stessa cuvée, ma il millesimo veramente la stravolge quasi, no? Più solare, l'hanno sboccatura in più. Si sente che la cuvée Louise, ma effettivamente è bello anche quando altrimenti non avrebbe senso uscire millesimato, no? Occorre rispettarlo. C'è da dire che, essendo questi vigneti di una età media piuttosto elevata e grandi vigneti, sono diventati Grand Cru e grandi vigneti anche per quello, che hanno nel corso degli anni i Grand Cru sono i vigneti che danno sempre frutto e danno sempre un frutto affidabile, quindi banalmente non è che sono i più fini e più eleganti, sono quelli che i Champenoir spesso vadano al sodo, sono quelli che tutti gli anni lo sai che lo metti in cantina, quindi vale di più anche per quello, perché tanto sai che la qualità c'è, quindi la continuità, però anche la capacità di leggere anno dopo anno. Sentite in bocca l'impressione, in realtà, di freschezza è maggiore, è più sapido, più acceso, c'è una gessosità che nell'altro non veniva fuori, probabilmente per una nota strana, perché tutto quello esotico, quella nota carnosa pesante in bocca completamente ribaltata, ovviamente qui se io avessi messo 8-9 grammi litri di dosaggio, io insomma Pierlo o Gasco, qui ecco avrei dato proprio sfogo a quella nota dolciastra e esotica, qui invece viene controbilanciata dal dosaggio e questo brut, quasi extra brut, gli dà proprio questa sferzata di cui si sentiva bisogno. E direi le note qui di torrefazione, la nocciola, la mandorla, il caffè vengono fuori molto bene nel filato e lo allargano tanto, quindi non un vino che avrà secondo me una vita anche un po' più lunga rispetto al 2006, che la sento oggi già a un potenziale elevatissimo. Qui invece, soprattutto in bocca, ho tanto tanto margine per un'evoluzione futura.
Allora, non so se avete domande, qui siamo aperti a qualche impresa, a vostre impressioni o a commenti vari, se avete voglia di condividere con noi, perché poi questo era l'ultimo vino in degustazione, quindi le vostre impressioni sono più che benvenute.
Chi chiedono se c'è il ripasso?
Refill,
possiamo prevederlo.
La domanda non cattiva, ma sicuramente curiosa, dato che Andrea prima ha detto se fate un giro di là nella gran sala probabilmente troverete dei 2005-2006 vintage così age. Nel tempo questi vini avranno sicuramente grande successo, dico una rinascita perché è stata sempre al top, però magari sul mercato italiano qualcuno certe volte in generale si è dimenticato. La proprietà manterrà questo stile di fare un cuvée così lunghe, cioè vuol dire con tanti anni sugli ebiti? Questa è la domanda.
Allora, grazie intanto per la domanda, che è interessante. Allora, non nascondo in maniera sincera che questi affinamenti così lunghi possono essere legati anche a un discorso di un piccolo travaglio al quale l'azienda è andata a passare, nel senso che, parliamoci chiaro, l'ultima famiglia, la famiglia originaria, perde diciamo il controllo dell'azienda a metà degli anni 80. Nel frattempo, perché dico queste cosa perché magari non è chiaro a tutti cosa è successo a pomeriggio, diciamo che i primi acquirenti è stato un gruppo Danone, e io faccio sempre la battuta che fanno gli ordini per fare un champagne su queste cose passate, no? Poi insomma sono rientrate nelle varie acquisizioni che sono state fatte dal leader di mercato in Champagne, e per 10 anni ha fatto parte del gruppo principale, quello del quale il Don Pini lui nominava prima, no? E diciamo quando è stata acquistata dal quale proprietario, ovviamente l'azienda era andata più attraverso dei tempi un po' più difficili, e ora sono più di 20 anni che la proprietà è stabile, quindi oggi noi ci troviamo a uscire con cuvée che fanno 15, 14 anni su 10, ma il progetto ecologico di Goldwins comunque prevede almeno 10 anni, okay? Quindi diciamo che siamo un po' in ritardo perché ci sono stati un po' di paresi, però i vini hanno una qualità, uno standing che riescono a reggere questi affinamenti, anzi io me ne faccio godo a vedere che noi usciamo con questi cuvée così a lungo invecchiamento, perché poi tutte le volte che mi è capitato nella scorsa settimana stappiamo bottiglie degli anni 90, degli anni 80, come dice, invecchiano tremendamente bene. E questo a prescindere dalle proprietà, no? Cioè vuol dire che il terroir, i vigneti con quale viene fatta, sono vigneti che reggono al tempo. Poi la lunga sosta sui lieviti, secondo me, dà ancora più gioia, perché il rapporto dei grandi vini è fatto comunque da fattore tempo, è una delle poche cose che ancora oggi non riusciamo, insomma, a cooperarci. Quindi questo è fondamentale. E poi l'ultima cosa che mi voglio dire su Cuvée Louise è che comunque è tuttora una produzione che, a prescindere, può variare, ma siamo sempre comunque tra 130.000 bottiglie e le 150.000. Tenendo presente che facciamo una versione rosé che è prodotta in 5.000-7.000 bottiglie. Quindi, benché Pommery sia una grande maison, poi è più grande, la maison da 4.000 di volante, quindi grande e media, diciamo, ci sono maison molto più grandi di noi sul mercato, un prodotto dentro a questi range di produzione è ancora un prodotto più pseudo, diciamo, di piccola produzione, senza stare a nominare i numeri che fanno i dati. È una piccola particolarità, conosciuta da pochi, gli amanti, io bazzico nel mondo dell'ice, corsi ice, lo storico bevitore sa cos'è Cuvée Louise, magari qualcuno un po' più giovane potrebbe non saperlo, perché magari è affascinato più da Lenny Kravitz, non so. Altre domande?
Nudo.
Avete altre domande o considerazioni? Allora, se non ci sono domande, Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
No,
vi ringrazio e vi lascio la degustazione. Noi siamo al 73, se volete passare di là, potete farlo di là. Grazie.